USA, giudice federale ferma i rimpatri voluti da Trump. Merkel, lo stop ai rifugiati è ingiustificato. Il presidente chiude le frontiere ai musulmani e congela l'accoglienza per 4 mesi. Centinaia di arresti. Magistrato federale si oppone al TICOM, no a espulsioni. Proteste e caos contro la stretta sui migranti. Trump firma altri 2 ordini esecutivi e sospende per 120 giorni il programma di ammissione di tutti i rifugiati varato da Obama. Sospeso a tempo indeterminato l'ingresso dei rifugiati provenienti dalla Siria e stop per 3 mesi anche all'ingresso dei cittadini di 7 paesi musulmani. Esaminato caso per caso anche chi provenendo da questi stati ha la green card. Teheran risponde, applicheremo il principio di reciprocità. Centinaia di persone fermate negli scali americani dove ONG e cittadini protestano. E la cancelliera tedesca attacca, la lotta al terrorismo non giustifica una misura del genere. L'ordine esecutivo firmato dal presidente ha sollevato critiche da più parti. In molte città le persone sono scese in strada per manifestare. Sciopero dei tassisti. Condanne anche da parte di scrittori, intellettuali e guru della Silicon Valley. Il premier canadese Trudeau ha rivolto un tweet ai rifugiati. Sappiate che i canadesi vi daranno il benvenuto. Hollande. Rispettare il principio dell'accoglienza. 29 gennaio 2017. Primi ministri, scrittori, intellettuali e docenti universitari, cittadini e guru della Silicon Valley, si sono alzate da più parti le proteste contro la decisione del presidente Donald Trump di bloccare per 4 mesi l'accesso dei rifugiati in USA e di sospendere per 3 mesi gli ingressi dei cittadini provenienti da 7 paesi islamici a rischio terrorismo. Un provvedimento, quest'ultimo, che ha visto la netta opposizione del giudice federale di New York che ha emanato un'ordinanza straordinaria per impedire i rimpatri forzati. Merkel, Hollande, May, tutti contro Trump. Il giudizio più duro contro Trump arriva dalla Germania. Per Angela Merkel lo stop agli ingressi in USA dei rifugiati provenienti da alcuni paesi non è giustificato. La cancelliera tedesca ha spiegato il portavoce Stephen Seibert, è convinta che anche la necessaria lotta al terrorismo non giustifica una misura del genere solo in base all'origine o al credo delle persone. In Europa, il primo paese a contestare il blocco è stato la Francia, seppure restando nella dialettica della diplomazia. Il presidente francese François Hollande, nella telefonata con Donald Trump, ha sottolineato la convinzione della Francia che la battaglia avviata per la difesa delle nostre democrazie sarà efficace soltanto se inserita nel rispetto dei principi su cui sono fondate, in particolare l'accoglienza dei rifugiati. L'Eliseo aggiungendo che di fronte a un mondo instabile e incerto, ripiegarsi su se stessi è un atteggiamento senza sbocco. L'Italia è ancorata ai propri valori, società aperta, identità plurale, nessuna discriminazione. Sono i pilastri dell'Europa, ha twittato il premier Paolo Gentiloni pur non facendo nessun riferimento a Trump. Anche al premier britannico Theresa May non piace l'iniziativa degli storici alleati. Il suo portavoce ha affermato oggi che il primo ministro non è d'accordo con il decreto esecutivo e sfiderà il governo americano qualora il bando dovesse avere un effetto negativo sui cittadini britannici. La presa di posizione avviene poche ore dopo che la stessa May, nel corso della sua visita ieri in Turchia, si era rifiutata di commentare il bando deciso. Si tratta di una decisione, aveva affermato, che riguarda gli Stati Uniti. Dal Canada arriva invece l'invito del premier ai rifugiati. A chi fugge dalle persecuzioni, dal terrore e dalla guerra, sappiate che i canadesi vi daranno il benvenuto, non importa quale sia la vostra fede. La diversità è la nostra forza. To Canada, twitta il primo ministro canadese Justin Trudeau, che ha anche postato una foto del 2015 in cui saluta una bambina siriana all'aeroporto di Toronto. Una portavoce del premier Kate Purchase ha spiegato che Trudeau ha un messaggio per Trump. Il premier non vede l'ora di esaminare con il presidente nel loro prossimo incontro i successi delle politiche del Canada sull'immigrazione e sui rifugiati. Giudice federale blocca rimpatrio forzato. Intanto Ann Donnelly, giudice federale di New York, ha emesso un'ordinanza di emergenza che temporaneamente impedisce agli Stati Uniti di espellere i rifugiati che provengono dai 7 paesi a maggioranza islamica soggetti all'ordine esecutivo emanato dal presidente. L'ordinanza di emergenza del giudice Donnelly annulla una parte dell'ordine esecutivo del presidente Donald Trump sull'immigrazione, ordinando che i rifugiati e altre persone bloccate negli aeroporti degli Stati Uniti non possono essere rimandate indietro nei loro paesi. Ma il giudice non ha stabilito che queste stesse persone debbano essere ammesse negli Stati Uniti, né ha emesso un verdetto sulla costituzionalità dell'ordine esecutivo del presidente. I legali che hanno citato in giudizio il governo per bloccare l'ordine della Casa Bianca hanno detto che la decisione, arrivata dopo un'udienza di urgenza in una corte di New York, potrebbe interessare dalle 100 alle 200 persone che sono state trattenute al loro arrivo negli aeroporti statunitensi subito dopo l'entrata in vigore dell'ordine esecutivo che il presidente ha firmato venerdì pomeriggio, una settimana dopo il suo insediamento. Proteste da New York a San Francisco. Migliaia di cittadini in tutto il paese sono scesi in strada per protestare. Circa 2000 persone, tra cui alcune celebrità, si sono riunite davanti al John F. Kennedy Airport di New York, causando anche alcuni disordini. L'agenzia che gestisce lo scalo ha tentato di ostacolare l'afflusso dei manifestanti fermando i treni che portano ai terminal, ma il governatore dello stato di New York, il democratico Andrew Cuomo, ha cancellato la misura affermando che la gente ha il diritto di protestare. Anche i tassisti di New York protestano con uno sciopero di un'ora che ha lasciato ieri sera dalle 6 alle 7. Vuoti i parcheggi dell'aeroporto JFK. Non possiamo non reagire a questo divieto inumano e anticostituzionale, hanno twittato i tassisti, molti dei quali sono immigrati appartenenti alla comunità islamica. E manifestazioni ci sono state anche nel vicino aeroporto di Newark, in New Jersey, dove si sono radunate circa 120 persone con cartelli contro l'ordine esecutivo di Donald Trump. Anche all'aeroporto di Denver, in Colorado, decine di manifestanti si sono riuniti davanti al locale scalo internazionale, così come a Chicago, davanti all'aeroporto O'Hare si è radunata una piccola folla e diverse persone sono state arrestate. Secondo quanto riferisce la stampa locale, anche diversi passeggeri in arrivo allo scalo si sono uniti ai manifestanti. Simili manifestazioni si sono svolte anche a Dallas, Seattle, Portland, San Diego. A Los Angeles, circa 300 persone sono entrate nel terminal dopo aver inscenato una veglia a lume di candela. E ancora a San Francisco, centinaia di persone hanno bloccato la strada che porta allo scalo per esprimere la loro protesta. Alzata di scudi anche dalla Silicon Valley, quella che più ha beneficiato dei talenti da oltreoceano. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si è detto preoccupato dalla stretta sui migranti, esortando il presidente a mantenere aperti i confini degli Stati Uniti ai rifugiati che hanno bisogno di un posto sicuro e a non deportare milioni di persone senza documenti che non pongono alcuna minaccia alla sicurezza nazionale. Sulla stessa lunghezza d'onda i dirigenti di Twitter e Google, quest'ultima affrettatasi a far rientrare il prima possibile circa 100 suoi dipendenti provenienti dai paesi islamici. Anche il mondo della cultura è sceso in campo. Mi si spezza il cuore nel vedere che oggi il presidente Trump chiude la porta ai bambini, alle madri e ai padri che fuggono dalla violenza e dalla guerra, ha scritto su Facebook il premio Nobel per la pace 2014 Malala Yousafzai. Trump congela i flussi di migranti in USA. Ecco cosa prevede l'ordine esecutivo che ha firmato. Dalla sospensione dell'ingresso delle persone provenienti da 7 paesi a maggioranza islamica allo stop ai rifugiati. I punti principali del provvedimento: protezione della nazione dall'ingresso di terroristi stranieri negli USA. 28 gennaio 2017. Si chiama protezione della nazione dall'ingresso di terroristi stranieri negli USA, l'ordine esecutivo con cui Donald Trump ha congelato i flussi migratori in USA. Una misura mai vista negli Stati Uniti neanche dopo l'11 settembre, che ha portato caos negli aeroporti americani dove sono state arrestate centinaia di persone. Ecco per punti cosa prevede il provvedimento. 1. Sospensione per 120 giorni del programma di ammissione dei rifugiati. 2. Sospensione per i rifugiati siriani sino ad ulteriore avviso, ossia sino a quando il presidente non riterrà che sono stati fatti cambiamenti sufficienti per garantire che il loro ingresso è coerente con l'interesse nazionale. Nel 2016 gli USA hanno accolto 12.468 rifugiati siriani contro i 300.000 della Germania. Dall'inizio del conflitto in Siria, la Turchia ne ha ricevuti 2,7 milioni, il Libano 1 milione. 3. Riduzione da 110 a 50.000 del numero di tutti i rifugiati previsti per l'anno fiscale 2016 dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. 4. Priorità, dopo la fine del periodo di sospensione, ai rifugiati appartenenti a minoranze religiose perseguitate. 5. Eccezioni al bando sui rifugiati, caso per caso, a discrezione del Dipartimento di Stato e del Ministero dell'Interno. 6. Autorità locali e statali avranno un ruolo nella ricollocazione dei rifugiati. 7. Sospensione per 90 giorni dell'ingresso delle persone provenienti da 7 paesi a maggioranza islamica: Siria, Libia, Iraq, Iran, Somalia, Yemen, Sudan. Nel mirino anche i possessori di green card. 8. Sviluppo di standard e procedure uniformi per controllare gli immigrati, come ad esempio le interviste personali o un database con i documenti di identità presentati dai richiedenti. 9. Completamento veloce del sistema biometrico di tracciatura di ingressi e uscite dagli USA. 10. Sospensione del programma Visa Interview Waiver, che consente a chi è ritenuto titolato il rinnovo del visto senza intervista personale. 11. Pubblicazione ogni 180 giorni dei dati sui reati legati al terrorismo. USA, Trump firma l'ordine di costruzione del muro con il Messico. Immigrazione, ambiente e media, gli atti e i nemici del presidente. Nei suoi primi 5 giorni di mandato, il presidente degli Stati Uniti ha mantenuto alto lo scontro con i suoi avversari, dando molto risalto ad alcune scelte simboliche, aborto, TPP, ma spostando nei fatti l'asse del governo rispetto all'amministrazione Obama con il via libera agli oleodotti e nella campagna contro la stampa. Fini elettorali, solo in parte. Soprattutto sul fronte ambientale, il nuovo inquilino della Casa Bianca vuole fare piazza pulita dell'eredità del predecessore di Roberto Festa. 25 gennaio 2017. Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che ordina alle agenzie federali di cominciare a costruire un muro al confine con il Messico. La firma dell'atto è avvenuta durante una visita al Department of Homeland Security, ha detto Trump. Ne abbiamo parlato sin dall'inizio della campagna elettorale. Un altro ordine firmato da Trump alla sicurezza nazionale prevede di tagliare i finanziamenti federali alle cosiddette Sanctuary Cities, quelle città americane che rifiutano di adempiere alle leggi federali in tema di immigrazione. In una conferenza stampa contemporanea alla firma degli atti, il press secretary di Trump, Sean Spicer, ha parlato di un'ampia barriera fisica al confine meridionale, aggiungendo che costruire questa barriera è qualcosa di più di una semplice promessa da campagna elettorale. È un primo passo di comune buon senso per rendere finalmente sicuri dei confini ora troppo porosi. Questo bloccherà il flusso di droga, crimine, immigrazione illegale negli Stati Uniti. Sulla questione di chi pagherà per il muro restano diverse incognite. In un'intervista a ABC, Trump ha spiegato che sarà il governo federale, quindi i contribuenti statunitensi, ad anticipare la somma necessaria, ma questa verrà rimborsata al 100% più tardi. Attraverso qualsiasi transazione che noi faremo con il Messico. Vi ripeto che ci sarà un pagamento in una qualche forma, magari complicata. Quello che sto facendo è buono per gli Stati Uniti. Sarà una cosa buona anche per il Messico. Vogliamo un Messico molto stabile, molto solido. Nella stessa intervista, Trump ha aggiunto che la costruzione del muro dovrebbe iniziare molto presto, nel giro di alcuni mesi. Lo stesso presidente e i suoi consiglieri hanno anche suggerito alcuni mezzi per costringere il governo messicano a pagare la struttura di confine. Si pensa a forme di tassazione più alta per le merci che entrano dal Messico e all'aumento delle imposte sui rimesse che i messicani negli Stati Uniti mandano nel paese d'origine. Il progetto è comunque ancora circondato da molte incertezze. Se il dato finanziario è rilevante, il nuovo presidente ha previsto una spesa di 8-10 miliardi di dollari. Stime più realistiche pongono la somma necessaria alla costruzione ad oltre 30 miliardi di dollari, con 5 anni di lavoro e una manodopera di 40.000 persone. Sono in gioco anche complessi problemi logistici. Il confine tra Stati Uniti e Messico attraversa aree metropolitane come El Paso, Ciudad Juarez e San Diego Tijuana, zone rurali, fiumi, deserti e parchi nazionali. Delle circa 2.000 miglia di confine, 653 sono tra l'altro già in qualche modo dotate di reticolati e sistemi di protezione costruiti a partire dalla fine degli anni 90 e implementati durante le amministrazioni di George W. Bush e Barack Obama. Sarà difficile, molto difficile, costruire una struttura omogenea su un territorio così vasto e diverso. L'annuncio dell'ordine esecutivo di Trump è arrivato proprio nelle ore in cui il ministro degli esteri messicano Luis Videgaray arrivava a Washington per colloqui con il governo statunitense. Videgaray ha già fatto sapere che la scelta di costruire un muro potrebbe influire sulla rinegoziazione del NAFTA. La settimana prossima nella capitale USA arriverà anche il presidente Enrique Peñeto, ed è certo che il tema sarà al centro dei colloqui. L'ordine esecutivo firmato da Trump prevede comunque anche la costruzione di strutture dove detenere gli immigrati illegali. L'attuale sistema prevede che gli illegali arrestati siano rilasciati con un foglio di espulsione. D'ora in poi all'arresto seguirà la detenzione. L'altro ordine esecutivo firmato da Trump riguarda il taglio dei finanziamenti federali a quelle città, le Sanctuary Cities, come sono chiamate, che non collaborano nella lotta all'immigrazione illegale, soprattutto per quanto riguarda la deportazione. Sam Spicer, per giustificare l'atto, ha spiegato che gli americani non vogliono più essere forzati a sovvenzionare chi non ha alcun rispetto per le nostre leggi. Le agenzie federali faranno applicare le leggi, senza se e senza ma. Il Dipartimento di Stato, fanno sapere dall'amministrazione, prenderà una serie di provvedimenti per facilitare il ritorno di migranti illegali o condannati per crimini nei paesi di provenienza. È possibile che l'ordine contro le città santuario faccia però esplodere un duro scontro con i sindaci di New York, di Los Angeles, di Chicago e di altre grandi città americane. Nelle prossime ore Trump potrebbe firmare nuovi ordini esecutivi, soprattutto per quanto riguarda il blocco dei visti ai cittadini di alcuni paesi a particolare rischio terrorismo. Tra questi, l'Iraq, l'Iran, la Siria, il Senegal, il Sudan, lo Yemen. La Casa Bianca ha invece escluso di voler riaprire i Black Cities, i siti della CIA dove negli anni della War on Terror di George Bush venivano torturati i presunti terroristi. Gli ordini esecutivi su muro e immigrazione illegale arrivano alla conclusione di 3 giorni segnati da una serie di provvedimenti importanti e polemiche clamorose. Vediamone alcuni. L'appello al proprio elettorato. Alcuni tra i primi atti di Trump mirano a rassicurare la base elettorale che lo ha votato, dando al tempo stesso l'impressione di un netto cambiamento di rotta rispetto agli anni di Obama. A questa categoria appartengono l'ordine esecutivo che sancisce il definitivo tramonto del TPP, quello che blocca le assunzioni nel governo federale, quello sullo stop ai finanziamenti ai gruppi internazionali che praticano l'aborto e fanno informazione su contraccezione e diritti riproduttivi. Si è trattato in gran parte di atti simbolici. Il TPP era praticamente già defunto. Nel bando alle assunzioni non rientra il Pentagono, che tra militari e civili è già una monumentale struttura burocratica. Lo stop ai finanziamenti internazionali sull'aborto è una pratica comune di ogni presidente repubblicano da Ronald Reagan in poi, che però hanno avuto il senso di mandare una serie di messaggi al popolo di Trump su limiti del governo federale, ritorno dei posti di lavoro in America e conservatorismo sulle questioni sociali. La cancellazione della politica ambientale di Obama. Poi sono arrivati altri ordini esecutivi, quelli sugli oleodotti, questi ben più concreti e gravidi di conseguenze. Trump intende far ripartire il Keystone XL Pipeline e il Dakota Access Pipeline, 2 tra i progetti energetici più controversi e contestati degli ultimi anni, bloccati da Obama dopo l'esplosione di polemiche e proteste che sembrano invece a Trump il segno di un ambientalismo che ha passato il segno. La mossa del nuovo presidente è in sintonia con una politica energetica che torna a contare largamente sui combustibili fossili e che mira allo sfruttamento di risorse interne che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero affrancare gli Stati Uniti dalla dipendenza dalle risorse estere. L'incontro con i CEO di Fiat, Chrysler, Ford e General Motors ha confermato le intenzioni di Trump, che promette di cancellare fino al 75% delle regolamentazioni sull'ambiente in cambio di nuovi posti di lavoro, che non è certo arriveranno. Il Dipartimento di Stato ha previsto che il Keystone XL Piperine porterà una cinquantina di posti di lavoro stabili e continuativi. Sul lungo periodo l'obiettivo di Trump è probabilmente più ampio: uscire dall'accordo di Parigi sul clima e cancellare il Clean Power Plan di Obama. Autoritarismo e polemiche: altre misure hanno avuto minore pubblicità, ma sono forse altrettanto significative del nuovo corso dell'amministrazione americana. Tra queste c'è sicuramente la circolare che impedisce agli impiegati federali qualsiasi forma di comunicazione con il pubblico attraverso cartelle stampa, account ufficiali sui social, corrispondenza. A essere interessati dal provvedimento, l'EPA, l'Environmental Protection Agency, grande nemica delle asserzioni di Trump in tema ambientale, e poi ancora l'Interior Department, i National Institutes on Health, l'Agriculture Department. Il giro di vite sulla comunicazione tra agenzie del governo federale e cittadini sembra essere scattato dopo due tweet sull'account ufficiale dei Rangers, che mettevano in discussione le dimensioni della folla all'inaugurazione e alcune tra le nuove politiche di Trump. Il risultato è comunque che d'ora in poi tutto dovrà passare e essere filtrato dai vertici dell'amministrazione. Contemporaneamente, Trump ha tenuto alto il livello di scontro con gli avversari politici e con diversi settori della società americana. Il nuovo presidente è tornato sulla questione delle elezioni di novembre, sostenendo di aver perso il voto popolare perché tra i 3 e i 5 milioni di persone hanno votato illegalmente, e di voler far partire un'indagine. L'asserzione sulle frodi elettorali non trova riscontro in alcun documento ufficiale o studio. È esploso anche più duro che mai lo scontro con la stampa, accusata da Trump di aver volutamente sottostimato l'entità della folla alla sua inaugurazione. La nuova amministrazione, per giustificare asserzioni spesso non suffragate dalla realtà, ha coniato anche l'espressione «fatti alternativi». Infine, Trump si è lanciato in un attacco a tutto campo contro quelle amministrazioni cittadine che non sembrano gradire il suo messaggio e il suo appeal. Oltre alla norma sulle sanctuary cities, il nuovo presidente ha minacciato in un tweet di mandare i federali a Chicago se la città non interviene contro l'orribile carneficina. Chicago è una città largamente democratica, palcoscenico sabato scorso di una tra le più larghe Women's March. Anche il capo della polizia della città dell'Illinois si è detto sconcertato. Non so di cosa Trump parli, ha spiegato il police superintendente Eddie Johnson,